Ave Maria, eccoci qua, santa settimana a tutti quanti. Io vorrei proseguire il nostro corso sull'angelologia, sulla scienza teologica degli angeli. Ecco, adesso in un altro capitolo, ovvero nella questione come possiamo concepire, come mai possiamo concepire una natura puramente spirituale, come che è immateriale come Dio lo è, eppure distinguerla da Dio stesso, visto che gli angeli sono comunque delle creature. Questa domanda è e rimane la questione centrale del corso sugli angeli, cioè come mai collocare bene la loro natura spirituale pura in una naturale sottomissione e dipendenza da Dio. Se non riesci a mostrarmi una interna inferiorità della natura spirituale dell'angelo nei confronti della natura spirituale di Dio, non posso parlare di una assoluta sottomissione degli angeli a Dio, ma dovrei invece ammettere la sua divinità dell'angelo. Dovrei riconoscere valido il peccato originale del primo e più eccellente angelo di Lucifero, che consisteva nel considerare la propria natura spirituale come perfetta assolutamente, ovvero a prescindere da Dio. Non so se sentite a che punto la questione in causa di saper individuare qualcosa negli angeli che dimostri la loro inferiorità e dipendenza da Dio, decide tutto sul discorso intorno agli angeli e pertanto anche sul bene o male del loro peccato originale. Posso cioè solo convincervi che dobbiamo venerare, obbedire e amare gli angeli come mediatori, cioè in partecipazione e in virtù di Dio, se riesco a mostrarvi l'essenziale limitatezza della natura spirituale dell'angelo. Ovvero l'odierna domanda, l'odierno trattato sul quid, sul che cosa nell'angelo mi offre la sua totale differenza e inferiorità nei confronti di Dio, e ancora la soluzione in assoluto dell'esatta posizione dell'angelo fra noi e Dio, della qual posizione centrale avevo già discusso in precedenza, a dirvi che non possiamo fare a meno che riconoscere che fra me e l'angelo e Dio c'è l'angelo, lui è superiore a me ed è mio capo, a me uomo, e che però devo capire questa sua superiorità soltanto come una partecipazione a Dio, pur di evitare una sorta di spiritualismo angelico che si affascina per gli angeli a prescindere da Dio, facendo astrazione da Dio. E questo è in fondo la divinizzazione dell'angelo. La qual divinizzazione, mi direte, non esiste proprio oggi nella società odierna, perché facciamo con malapena a difendere Dio, figuriamoci, degli angeli. Però state attenti, questo sottile ateismo, questa negazione di Dio, della vera religione nella società di oggi, porta alla divinizzazione dell'angelo. Perché ricordate che noi uomini siamo sempre certi spiriti. E dunque, se tu non mi dai più il vero spirito sommo che è Dio, io mi cerco degli spiriti. E quindi il mondo di oggi, con il suo New Age, con il suo diverso spiritualismo, nel quale si produce degli dèi, adora il demonio. Inevitabilmente si cerca un angelo, che in verità è solo una creatura, facendosene il suo Dio. E quindi questa domanda, questa radicale dipendenza invece dell'angelo nei confronti di Dio, la vogliamo indagare stamani per dare la profonda risposta religiosa alla nostra sete dello spirituale. Orbene, siccome tutti i teologi sono d'accordo nel riconoscere l'insita inferiorità degli angeli nei confronti di Dio, fra i padri della Chiesa eccella si distingue ancora un'altra volta Sant'Agostino di Ippona, il mio amatissimo patriarca della teologia latina, padre della tradizione teologica occidentale, eccellente fra tutti i padri. Egli dunque ha, ad esempio, ha offerto una soluzione di suggerire la presenza nell'angelo di una certa materia, perché solo la materia sembra essere il principio che si oppone all'immensità di Dio. O tu sei Dio e quindi sei immenso, e se non sei così, sei per forza segnato in qualche modo dalla materia, perché solo la materia è quel pesante che rinchiude e abbassa Dio dall'immensità alla creatura. Infatti, se Dio è spirito infinito, e se allo spirito e la materia ad opporsi, significa che chi mi dice che l'angelo non è uno spirito perfetto, non è lo spirito perfetto di Dio, allora significa che basta mischiare lo spirito angelico con un po' di materia. Ecco come un Sant'Agostino può offrire uno spirito angelico che non è lo spirito puro e assoluto di Dio, essendo segnato di qualche materia. Così l'angelo può essere considerato non del tutto immateriale, come invece lo è il solo Dio, e per questo Sant'Agostino fornisce una risposta alla domanda sul perché dell'inferiorità dell'angelo. Certo, tale materia che Sant'Agostino offre a spiegazione della non divinità dell'angelo non è la materia per come la conosciamo noi, la cosiddetta materia tridimensionale, ovvero quella pesante e grassa, come la vediamo intorno a noi e in noi, cioè della quale sono fatti i corpi visibili, posti nel luogo, le cose tutte, cioè che si trovano in terra. Invece Sant'Agostino parla per gli angeli di una materia spirituale o sottile, fine, simile all'etere, che è la quinta essenza o il quinto tipo di materie della dottrina dei filosofi antichi greci. Non so se conoscete questa materia che si chiama l'etere, che oggi viene utilizzato questo termine di etere o di eterio per qualsiasi realtà, sebbene sensibile ma comunque quasi sublime, appunto raffinata, e che nella scienza filosofica degli antichi greci era la materia, questo etere, che, dalla quale sarebbero fatti i corpi celesti, i pianeti, cioè, per il fatto di poter volare leggermente in aria, ovvero l'antica astronomia, l'astronomia tolemaica di Tolomeo, di quello scienziato antico che ha concepito il cosmo con in centro la nostra Terra e sopra la qual Terra girano il Sole, le stelle, gli astri, i pianeti tutti quanti, che secondo questa scienza classica astronomica di Tolomeo sarebbero dei corpi eterni e immortali, sublimi, capaci di, come dicevo, quasi volare sopra la nostra terra pesante, e per il fatto di poter volare così facilmente, ecco, questi pianeti sarebbero stati confezionati di un altro tipo di materia, non, come dicevo, la nostra terrestre materia pesante e inerte, ma appunto una materia sottilissima che si chiamava l'etere. Invece ho detto già nella lezione scorsa che gli astronomi dell'età moderna hanno saputo dimostrare che tutti i pianeti, che sono fatti come le nostre, il nostro pianeta e i nostri corpi, di una materia pesantissima, non c'è niente di leggero in questa materia, ebbene questi corpi celesti sono come noi corruttibili, hanno la loro generazione e corruzione, e per questo hanno confermato la verità di fede dell'inizio e della fine dei tempi, dell'Apocalisse. Ora, comunque, in paragone a questa storica greco-antica, tolemaica materia eterea, ebbene potete farvi un'idea che secondo Sant'Agostino gli angeli sarebbero stati segnati di una materia, cosiddetta materia angelica o spirituale, fine fine, che assomiglia nell'ordine spirituale alla materia eterea dei corpi celesti. Orbene, meditiamo su questa soluzione di Sant'Agostino, e se adesso vi voglio offrire una riflessione sulla sua soluzione, vorrei sin d'ora premettere che Sant'Agostino, come santo e dottore, come quale era ammirabile, mettiamo Sant'Agostino come santo e come dottore a parte e vediamo piuttosto le implicazioni di tale concezione. Ovvero, non voglio commentare, tantomeno criticare, Sant'Agostino stesso, voglio piuttosto strettamente separare la persona e la dottrina dal santo, dalle considerazioni che seguono teoricamente dalla sua soluzione e che sono piuttosto delle implicazioni che si trovano nella concezione dell'angelo come spirito materiale. Orbene, il problema di tale concezione è che certo di concepire innanzitutto, di partire in questa soluzione dalla concezione dell'angelo in un immediato rapporto con Dio. Ovvero, tale soluzione parte dall'assunto che la natura spirituale di Dio e quella degli angeli sono una stessa natura spirituale, solo che essa in Dio si trova senza aggiunta di materia e nell'angelo invece sì, di una materia spirituale. La conseguenza è di concepire di fondo l'angelo come il Dio, dato che la natura spirituale è la stessa nei due, solo che l'angelo è un certo Dio di spirito, per così dire, materializzato, ovvero è uno spirito divino ridotto, cioè reso imperfetto per la presenza della materia in lui. E dato che la materia si oppone allo spirito, l'angelo, che è uno spirito leggermente materiale, non è in fondo del tutto spirito, cioè diventa un essere imperfetto e perde anche la sua natura spirituale. Ma né la natura spirituale di Dio, né quella dell'angelo sono la stessa in versione immateriale o meno, né l'angelo per il fatto di non giungere alla natura immensa di Dio, per questo è imperfetto. Piuttosto Dio trascende veramente del tutto il mondo creato, anche l'angelo. E quindi, se diciamo che Dio è spirito, intendiamo una tutt'altra natura spirituale nel caso di Dio. Per cui viceversa lo stesso angelo è anche lui uno spirito completamente diverso dallo spirito di Dio. Cioè dobbiamo capire che abbiamo a che fare con due tipi o nature di spirito del tutto diverse l'una dall'altra. Per questo l'angelo può essere al contempo un vero e puro spirito, senza doversi chiamare uno spirito, per così dire, sminuito, fallito dalla sua spiritualità per essersi macchiato di una certa materia, senza doversi dunque chiamare uno spirito, per così dire, materiale, e pertanto uno spirito imperfetto, che perde la sua natura spirituale per la presenza di una certa materia. Se dunque cerchiamo la differenza dello spirito angelico nei confronti dello spirito divino, dobbiamo cercare questa differenza, dobbiamo cercare nella struttura propria della natura angelica la sua totale diversità nei confronti della natura spirituale di Dio. Così possiamo al contempo dire che l'angelo è anche uno spirito puro e non, per così dire, materializzato, che per la sua interna differenza nei confronti della natura spirituale è uno spirito del tutto diverso dallo spirito divino. E possiamo al contempo paragonare infine ed accomunare queste due nature spirituali, quella divina e quella angelica, e formare così un concetto comune di spirito che si realizza in modo diverso e diverso in Dio, negli angeli e negli uomini. Quest'ultima idea, di cioè formare una linea di comune carattere spirituale fra Dio, l'angelo e l'uomo, è certo l'intento della soluzione di Sant'Agostino, di cioè vedere uno spirito solo, che è perfetto in Dio e gradualmente imperfetto negli angeli e negli uomini, per essere mischiato con materia, a tale comunanza di carattere spirituale fra Dio e la creatura e le creature con l'aggiunta di materia non funziona veramente, proprio perché lo spirito si oppone alla materia. Se dunque gli angeli e gli uomini sono degli spiriti materializzati, già non sono più veramente spiriti. San Tommaso, invece, insistendo sul fatto che la materia in assoluto è essenzialmente e dunque sempre una massa, ovvero il sostrato di un corpo sensibile e dunque visibile, e che quindi non esiste una materia che non fosse alla base di esseri tridimensionali corporei, San Tommaso nega tale materia spirituale di Sant'Agostino. La materia, scusami, la trovi solo qui in terra, basta. Non la puoi trovare negli angeli che sono spiriti e dunque non sono materia. Egli insiste sulla perfetta immaterialità degli angeli e li avvicina per questo molto di più a Dio. Dal momento che San Tommaso toglie ogni fibra di materia dall'angelo, gli ridona la sua vera e completa spiritualità e li fa assomigliare molto di più a Dio. Ripeto che tale avvicinamento degli angeli a Dio è stato certo l'intento di Sant'Agostino, per aver concepito una comune natura spirituale che è perfetta in Dio e imperfetta negli angeli. Ma per la materializzazione opera de facto un allontanamento totale dell'angelo da Dio. Riprendo dopo la pausa. Ave Maria. Ave Maria, riprendiamo. Se San Tommaso riesce a spiegare la vera e pura natura spirituale degli angeli, rendendoli per questo altamente simili a Dio, Egli fa però notare che la natura o il senso dell'angelo, sebbene non sia segnata dalla materia e dalle imperfezioni corporee, per cui la natura angelica non è in sé imperfetta, non è per questo comunque la perfezione pura e assoluta, quella benedetta natura spirituale dell'angelo. Inoltre, sostenere che viceversa l'angelo, per il fatto di essere uno spirito mischiato di materia, fosse imperfetto, come lo implica la soluzione agostiniana dello spirito materiale quale l'angelo, vorrebbe tra l'altro dire che la materia è di per sé principio di imperfezione. Questa sarebbe la base dello spiritualismo, ovvero dell'orgoglio che disprezza il corpo, la materia. La materia però non ha niente di imperfetto nel senso del male in sé. La materia certo non è la perfezione pura, ma se la materia non è perfezione pura, è solo perché essa non è Dio. Cioè non devi cercare nella immaterialità, in quanto immaterialità la perfezione, questo è lo spiritualismo diabolico, di adorare l'angelo per il fatto di essere veramente senza materia, quasi la divinità. Dunque la perfezione che dobbiamo sempre amare consiste non nel fatto di essere senza materia, ma la perfezione in sé consiste nel, e assoluta consiste nel fatto di essere Dio. E la perfezione di Dio consiste nel suo essere puro. Infatti, l'imperfezione non è di essere materiale, ma di non essere. E quindi viceversa, il fatto di essere è la perfezione. Ve lo mostro con un esempio del tutto umile e materiale. Prendo il coniglio, il cavallo o l'elefante, che sono i miei amici. Ebbene, per un coniglio, un cavallo e un elefante, che sono degli esseri corporei immateriali, il fatto di esistere, di vivere, cioè di essere, è la loro perfezione. Loro stanno bene. Loro esistono e vivono. Sapete, questo è il nostro grande argomento contro l'aborto. Del bambino di essere nato, di avere la vita, di esistere, è il bene maggiore, essenziale, anche se può essere legato a imperfezioni nel corpo. Ma il fatto di avere visto la luce della vita, del giorno, ecco la cruciale perfezione. La perfezione esiste pertanto benissimo anche nel mondo materiale, e per conseguenza viceversa il fatto di non essere la perfezione stessa può anche trovarsi nel mondo immateriale, ed ecco come andiamo a collocare con precisione l'angelo. L'angelo è santo e l'angelo perverso. Dal momento che qualcosa in quel mondo materiale non è l'essere stesso, che è il quid della perfezione. E questa è la centrale soluzione di San Tommaso, quando offre la spiegazione come mai gli angeli si distinguono da Dio per qualcosa nella loro peculiare e distinta natura spirituale angelica, cioè essa, la natura o essenza degli angeli, la loro così spirituale natura, il loro spirito, non è il suo essere. Cioè, tu puoi vedere in te, prendiamo l'uomo, Pietro, Margherita, Giovanni, tutti noi siamo, esistiamo, portiamo il nostro essere, ma in noi è più facile dimostrare che siamo distinti dal nostro proprio essere. Possiamo perdere la vita e l'esistenza, possiamo morire. E quindi ovviamente in noi l'essere è distinto da noi. Così dovete pure anche però individuare l'angelo. Dal momento che l'essere è la perfezione, che Dio è la perfezione in assoluto, chi non è Dio ti posso automaticamente concludere che non è neanche il proprio essere. Come Martino, Pietro e Margherita si distinguono dal loro essere, anche San Michele, San Gabriele, San Raffaele e Lucifero il perverso non sono il loro proprio essere. Ovvero, dato che l'essere è la perfezione in ogni ente, e dato che Dio è la perfezione in assoluto, risulta che Dio è l'essere puro. Non vi è niente in Dio, nella sua natura, nel suo spirito, che non fosse l'essere stesso. Si dice infatti, sempre nel libro dell'Esodo, dell'Antico Testamento, che amo tanto quel libro dell'Esodo, chi vuole scrivere nel capitolo 3, nel versetto 14, quando Dio dice a Mosè, io sono colui che sono, allora dice il proprio di Dio, che è di essere l'essere puro. Dal momento allora che so della distinzione degli angeli da Dio, ne concludo naturalmente che non può che consistere nel fatto che gli angeli, le essenze o nature spirituali degli angeli, non sono l'essere puro e pertanto non sono neanche il loro proprio essere che si trova in loro, che li nutre di esistenza e che li fa sussistere. Come ogni essere, alla più modesta erba o polvere, è la sua energia interna una realtà distinta dalla stessa erba e dalla stessa polvere, che li fa stare qui presenti, esistere, essere. È così che si apre la galleria degli spiriti, che si può cioè concepire una comune nozione di spirituale, della natura spirituale fra Dio e gli angeli, e questa comune nozione di spirito viene naturalmente modificata in base all'unico principio della perfezione che è l'essere. Se uno spirito è l'essere puro, allora esso è quello spirito che è la perfezione assoluta. Se invece un altro spirito non è il proprio essere, allora non è assolutamente perfetto. Può dunque fallire ugualmente come l'uomo può fallire, e l'angelo più eccellente, Lucifero, ha comunque fallito più gravemente dell'intera creazione, e più imperfetto e malo di tutte le altre creature del mondo. Si può dire in corrispondenza alla parola di San Tommaso nel Contra Gentiles, che un solo angelo come perfezione spirituale eccede e supera tutte le perfezioni materiali del cosmo visibile e fisico, così Lucifero, per la sua eccessiva capacità spirituale, ha reso il suo peccato in corrispondenza eccessivamente immenso e più dannoso di tutti i mali del mondo creato visibile. Se voi pensate a tutte le imperfezioni, malizie, cattiverie, catastrofe del mondo di questo universo cosmico visibile, ebbene non avete neanche un'ombra dell'imperfezione, della perversione di Lucifero. Comunque non so se vedete come mai la costituzione interna all'angelo ci permette con San Tommaso d'Aquino di mostrare al contempo la radicale diversità dell'angelo nei confronti di Dio, di mantenere comunque la sua natura spirituale senza aggiunta di materia, e di dare al contempo il fondamento per spiegare come mai, malgrado la sua bella natura spirituale, l'angelo può comunque cadere nell'imperfezione e nella massima imperfezione dell'universo. Torno a ripetere però, in corrispondenza a quanto avevo detto la volta scorsa, che per la stessa ragione per la quale l'angelo è uno spirito, è precisamente distinto dal proprio essere, e al contempo fallibile, è uno certo spirito creato che, malgrado questa fallibilità, mantiene la pura spiritualità. Appunto era quello che San Tommaso è riuscito a spiegarcelo, ovvero per la sua spiritualità pura, negli atti in cui si decide con tutto il peso della sua esistenza personale, non viene ritenuto dalla lentezza del corpo che noi abbiamo grazie alla nostra materia, la quale ritarda sia l'impeto al bene che al male e rende rimediabile, riformabile, emendabile le nostre decisioni buone e cattive. Purtroppo sia i santi potrebbero ancora fallire fino alla fine, fin tanto che stanno nel corpo, perché il corpo rende appunto non completo, non puro, rende lo slancio spirituale della nostra anima non determinatissimo, e quindi anche il santo più bello potrebbe ancora cadere nel peccato fin tanto che sta nel corpo. Ecco perché bisogna stare in perseveranza fino al punto morto, e quando l'anima si separa dal corpo. Ma questo anche vale per la versione del male. Io, con il peccato più grave che ho fatto, ecco il fondamento della misericordia. Non è un decreto placativo con il quale Dio dichiara il perverso bene, e questo va contro la natura del perverso, ma sta nel fatto, nel fondamento, che io, malgrado il più grosso pasticcio che ho fatto, per la mia materialità sono stato ritardato, rallentato, relativizzato nella mia decisione, e quindi posso riformarla, cambiare vita. Ecco perché è impossibile che i dannati venissero perdonati per una misericordia malintesa di Dio, perché come gli angeli, non essendo più ritenuti dal corpo, dalla materia, malgrado la loro fallibilità, che dunque consiste nella loro distinzione dal loro proprio essere interno, sono assolutamente, ricordate l'espressione che ho voluto usare la volta scorsa, sono radicalmente, cioè definitivamente, impuntati nel bene, hanno determinato la loro intera natura spirituale a questo bene o a questo male. Quindi state tranquilli, gli angeli santi Una volta l'unica prova che gli fu concessa, a differenza di noi che possiamo sostenere tante prove fino alla fine della vita, in corpo, gli angeli santi, una volta lanciatisi definitivamente nel bene che è la grazia di Dio, sono irriformabili nel bene, come gli angeli perversi sono irriformabili nel male. E quindi, sebbene l'angelo santo in paradiso in eternità sarà distinto dal proprio essere e non sarà la perfezione pura, comunque per la stessa sua natura spirituale si è totalmente dedicato a Dio, inseparabile. Non è bello questo? Dunque, continuo la nostra lezione. Riassumo. La differenza fra Dio e l'angelo sta nel fatto che l'essenza di Dio è il proprio essere ed è pertanto l'essere puro e quindi qualsiasi cosa Dio è e fa, questo è assolutamente perfetto e infallibile, mentre che l'angelo ha un'essenza che è distinta dal proprio essere. Certo, questo non vuol dire come se gli angeli potessero non essere. Di non più essere un giorno dipende infatti dal corpo, che per la sua materia si può corrompere. Qui si vede una chiara inferiorità della materia nei confronti dello spirito che io non avevo mai negata. Io ho sempre detto che l'angelo è, si dice, ontologicamente superiore a noi, perché spirito, quindi senza materia, noi invece siamo delle anime incarnate sostanzialmente unite ad un corpo materiale. Il corpo, la materia, ottiene l'essere per la sua forma o essenza, quindi l'essere avviene sempre per la forma e l'essenza. Quindi chi è un'essenza o forma pura, senza materia, per forza non può mai perdere l'essere, anche se se ne distingue. Questo dunque non contraddice al fatto che l'essenza non è identica al proprio essere. Lo ha comunque ricevuto da Dio perché quest'ultimo è l'essere puro, fonte dunque di ogni altro essere. Quest'ultimo, come essere creato, in quanto tale dipende e subordina ogni altro essere, ogni perfezione del mondo all'essere di Dio. Dunque, in questa soluzione di San Tommaso, si ha niente meno che la risposta naturale, insita alla natura degli angeli, per avere sia la distinzione radicale dell'angelo nei confronti di Dio, cioè malgrado la sua perfetta spiritualità ed immaterialità, è comunque composto di essenza e essere, sia con questa soluzione la spiegazione come mai la perfezione angelica, quella spirituale bellezza, è solo appunto un dono di Dio che ordina naturalmente l'angelo a Dio. Ovvero, la vexata questio, come mai l'angelo ha diritto di superiorità? E come mai egli deve ordinare sé e ogni altro essere, anche noi, a Dio? Vi ricordate questa posizione precisamente in mezzo dell'angelo, della quale vi ho riferito sin dall'inizio? Si spiega per il fatto che l'essere dell'angelo in lui è distinto dall'essenza e che ordina, per tale intrinseca e totale dipendenza da Dio, l'intero angelo e quanti gli sono affidati a Dio, visto che solo Dio è l'essere puro, centro naturale dell'universo. E mi piace far notare, per concludere la lezione di oggi, che questa genuina posizione dell'angelo di essere, per la sua distinzione dal proprio essere, che è il suo legame necessario e integrale a Dio, la costituzione in lui per la quale ogni angelo fa questo suo originario compito che oggi abbiamo studiato, di portare quanti sono esposti al suo influsso in un modo o all'altro a Dio. Ovvero, pensate facilmente agli angeli custodi santi, che dunque vi sono superiori e che voi dovete obbedire come anch'io al mio, e quindi ci subordina a Dio, d'accordo, nel bene. Però calcolate che anche l'angelo perverso, Lucifero e gli altri angeli fanno nel modo opposto, cioè nel male, comunque questo originario inalienabile servizio di essere mediatore fra te e Dio, e che ti porta in un modo o all'altro a Dio attraverso le sue tentazioni al male. Perché? Per la stessa costituzione della sua essenza spirituale per la quale lui è costituito come l'angelo santo custode, che fa l'opposto, che vuole liberarti dalla tentazione e portarti al bene. In fondo l'angelo cattivo fa il suo stesso dovere e servizio, portarti al bene. Sentite come? Perché vi ho detto che vi porta al bene, non quasi lui fosse il bene puro, e questo è solo il caso di Dio, ma vi ho detto che vi porta al bene, a Dio, in quanto non è Dio. E torniamo alla costituzione dell'angelo. Lui è fatto di un'essenza che non è il proprio essere. L'essere è la sua incontestabile ordinazione, subordinazione a Dio, che vi dico anche Lucifero, Satana, i maledetti fanno, subordinare comunque a Dio, ma lo fanno in quanto sono delle essenze distinte dal proprio essere. E avevamo visto che l'essenza che non è il proprio essere, non è la perfezione assoluta, dunque è esposta al fallimento. E dunque non viene escluso l'angelo Satana dalla sua angelica vocazione di subordinarti a Dio, se non attraverso il bene come l'angelo custode, attraverso il male, che però era evidenziato nella possibilità della sua essenza angelica di esporsi al fallimento. E quindi fallisce, d'accordo, sta nel male, ma non può mai, come vi dicevo, smettere di essere. E quindi, nonostante sia in ribellione contro l'essere, contro Dio e contro il bene, lo porta in sé e quindi obbedisce alla vocazione angelica di portarti a Dio attraverso questa tipica costituzione, condizione creaturale, che è quella di una essenza non perfetta, non perfezione pura, e quindi esposta al fallibile. Questo, tra l'altro, è il fondamento del mistero della Santa Croce. Come mai Cristo ha scelto le passioni, che sono un male, per portarci alla salvezza? Proprio perché ogni essenza che non è Dio è a rischio del male per il fatto di non essere Dio, per il fatto di distinguersi dal proprio essere. E quindi questo, per così dire, in ultima analisi non interessa a Dio. dal momento che non è Dio, dipende da Dio, e può sia responsabilmente deciso di cadere nel male, di essere una pena, un tormento, una passione, dei dolori, state tranquilli? Di per sé sono definiti essere strumenti, dipendenza e servizio all'essere, al bene. Questo è il fondamento ontologico, cari ascoltatori, del fatto che le sofferenze e le croci sono la nostra salvezza. Lo vediamo nel peggiore delle creature, in Lucifero, che non potrà mai, mai uscire fuori dal governo di Dio e servire Dio. Se non ha voluto farlo attraverso il bene, lo fa attraverso il male. Ave Maria!